Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.
Benvenuti e benvenute sui microfoni di Radio Sherwood dallo Sharebooks Festival. Oggi diamo il benvenuto a Sara Giulia Brown della casa editrice Eleutera. Eleutera è una casa editrice di area libertaria con quasi 38 anni di attività e 500 libri sul proprio catalogo. Eleutera è stata con noi in questi 3 giorni di festival al Pedro di Sharebooks Festival. Ecco, Giulia, la vostra casa editrice è portatrice di una missione molto nobile: diffondere e far conoscere il pensiero libertario. In questo momento è forse una cosa anche un po' in controtendenza col resto del mondo della cultura e dell'accademia, no? I recenti fatti di cronaca riferiti al Teatro di Roma ci insegnano che il pubblico piace davvero tanto battibeccare su questa presunta egemonia culturale di destra o di sinistra, lasciando però poco spazio alle idee, anche quelle più libertarie in questo senso. Molte dei topici più pop, che possono essere la disuguaglianza sociale, il tema ambientale, hanno effettivamente sfondato il muro del dibattito pubblico. Però in realtà da un po' di decenni a questa parte l'idea libertaria, forse anche per via del suo essere più giacobina e più radicale, fa un po' più fatica a farsi strada anche appunto nel mondo della cultura e dell'accademia. Da questo punto di vista c'è anche un problema, che è quello della riappropriazione dell'ideale di libertà da parte delle destre. L'elezione di Javier Milei in Argentina è un po' anche la cartina di tornasole di questa tendenza che negli States chiamerebbero libertarianismo di destra, non si è ben capito cosa fosse. Quello che ti chiedo quindi: una casa editrice che si definisce libertaria ha comunque una responsabilità politica nei confronti della creazione di un immaginario di quello che un tempo è stato effettivamente un movimento, quello libertario, capace di mettere a soqquadro quasi 2 secoli di storia? Un movimento però ora scosso da calunnie e pregiudizi. Qual è quindi la responsabilità vostra come casa editrice anarchica di riportare, ricreare quell'immaginario dei bei fasti del movimento di cui parliamo? Prego.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte, e grazie per avermi invitato. Allora, intanto dico che mi è piaciuto molto un termine che hai usato, che è quello di immaginario e non di ideologia, che per noi è molto molto importante, perché il pensiero libertario è sempre stato una visione, e mai appunto un'ideologia, mai qualcosa che si concretizzerà in assoluto, ma qualcosa su cui bisognerà sempre lavorare, anche se prima o poi ci sarà una società anarchica o libertaria, perché poi di questo stiamo parlando, e che non sarà mai finito il lavoro di tutte le persone che vorranno costruire questo tipo di società. Sicuramente c'è un'appropriazione, ma anche un po' di sempre, del senso di libertà, della parola libertà da parte delle destre, e ancora di più forse di Milei, all'estremo assurdo del libertarianesimo è ad esempio l'anarcocapitalismo, che troviamo in qualcosa di ancora più forse potente in questo momento del mondo di un politico, ma che sono le aziende della Silicon Valley che forse controllano un po' di più il nostro mondo. Però io credo anche che appunto perché parliamo di immaginario e non tanto di ideologia, quindi di un pensiero fisso, come ad esempio noi portiamo da tanti anni avanti, dal 2004, il pensiero di David Graeber, che è stato sicuramente un anarchico che purtroppo è scomparso troppo presto. Lui, in un articolo che scrisse nel periodo di Occupy Wall Street, scrisse una cosa molto bella: tantissime persone si comportano in maniera libertaria senza sapere di essere anarchici. E quindi un po' il gioco che facciamo noi anche nella costruzione che abbiamo fatto negli anni, come dici te giustamente, sono 38 anni che portiamo avanti questo lavoro, è proprio di muoverci tra il pensiero politico, ma tutta una serie di altre materie, come ad esempio l'antropologia, come ad esempio la lettura della città, che danno una visione del mondo diversa. Perché ad esempio ci piace l'antropologia? Perché l'antropologia secondo noi è importante per una visione libertaria del mondo? Perché legge la società, quella sia diversa dalla nostra, che è quella interna alla nostra, perché noi abbiamo ragionato tanto anche sull'antropologia che chiamiamo del quotidiano, quindi l'antropologia nostra, con delle lenti diverse. Ha proprio un modo di analizzare il mondo che ti fa vedere tutta una serie di difetti, di cose che si potrebbero aggiustare o di cose su cui si potrebbe lavorare o addirittura da parte di altri, e qui ad esempio abbiamo pubblicato Cluster, come prendere dalle visioni diverse dalle nostre degli strumenti che possono essere utili per cambiare la nostra società. Quindi il lavoro che noi facciamo non è un lavoro politico militante dal punto di vista della diffusione, è militante dal punto di vista del lavoro, perché noi siamo una cooperativa, lavoriamo come una cooperativa, tutte le decisioni vengono prese insieme, quindi da un certo punto di vista noi viviamo l'anarchia e il pensiero libertario sulle nostre spalle, ma è una visione che noi abbiamo molto chiara del pensiero anarchico e libertario che portiamo avanti, che è quello che si chiama anarchismo pragmatico, cioè del qui e dell'ora, non è più il momento di fare le rivoluzioni. Diciamo che abbiamo superato, noi pubblichiamo anche i classici tipo Bakunin, Kropotkin, Malatesta, perché comunque è parte di quel pensiero, ma quel pensiero noi l'abbiamo superato, cioè non... anche perché chi ha fondato la casa editrice ha passato proprio quel momento storico in cui la rivoluzione era negli anni 70, gli anni 80, era il punto fondamentale, quello volevi fare, e ha capito che per come stava evolvendo il mondo non è questo il momento delle rivoluzioni, ma è lavorare su cosa vuol dire anarchici e libertari nel qui e l'ora. E quindi questa è un po' la nostra missione, e infatti pubblichiamo anche tanti libri che cercano di spiegare il fatto che se tu non inizi nella tua quotidianità a vivere e a comportarti in un certo modo in relazione con gli altri, è inutile poter pensare una società futura. Cioè, non perché devi partire dall'io, cioè non è l'individuo che ci interessa, ma è il rapporto collettivo che c'è tra le persone. E quindi un po' appunto Colin Ward, di cui vi parlavo, dell'anarchismo pragmatico, ma anche un Francesco Codello con il suo lessico libertario, né obbedire né comandare, è questo modo di trasmettere che cosa è secondo noi, perché poi è secondo noi il pensiero anarchico oggi. Tu facevi anche degli esempi prima mentre parlavamo su Cospito, ci sono anche delle visioni molto diverse di quello che può fare o deve fare il pensiero anarchico. Detto ciò, anche in quello io lo dico, per anni e anni, fino a che non è stato messo il 41 bis, ho colloquiato via lettera con Alfredo, perché lui ci chiedeva libri, e erano questi scambi molto divertenti, perché lui diceva sempre, in tutte le sue lettere finiva sempre dicendo: sappiamo che non siamo d'accordo sulla visione anarchica che abbiamo, però alla fine mi interessa capire quello che scrivete voi, perché il pensiero anarchico è sempre stato un pensiero molto dibattuto, molto complesso, con delle visioni estremamente diverse. E anche per questo forse è facile che alcuni ambiti di destra cerchino di appropriarsene, ad esempio l'anarcocapitalismo, molto più di una visione estremamente liberale, perché poi anche quello di cui parli sta cercando di lavorare su questa cosa qua. Però è una visione molto importante di che cosa vuol dire, e la differenza, ad esempio Amedeo Bertolo ha scritto in un saggio molto bello sulla differenza tra il dominio e il potere. Cioè, il potere non è per forza una cosa negativa, il dominio sì. E quindi, ad esempio, anche partire da queste chiavi di lettura che sono molto importanti, e non è tanto la definizione del concetto di libertà, ma di che cos'è il dominio e di cos'è il potere, e quindi di come si strutturano le società orizzontali rispetto alle società gerarchiche, è assolutamente fondamentale.
Beh sì, è fondamentale, una caratteristica quasi ontologica, direi, dell'anarchismo, e stata nella storia la sua pluralità. Abbiamo davvero visto, sì, tante lotte intestine, ma era un po' diverso, no? Dalla prima internazionale in poi, diciamo, il movimento anarchico è andato un po' per la sua strada, e devo dire che ha sempre mostrato, quando c'era da farlo, anche una certa unità. Mi viene da pensare anche alla guerra civile spagnola. Sulla prospettiva rivoluzionaria, sì, con tutti i propri limiti, però almeno non siamo gli stalinisti che ce ne davano di santa ragione. È molto bello, mi viene a pensare proprio oggi a Hannah Arendt, che diceva che la storia proseguiva non tanto dritta quanto a scatti, no? So che oggi sembra improbabile, domani diventerà possibile, la finestra di Overton si sposterà per fortuna sempre verso il progresso, perlomeno questa è la mia visione. Quindi, in qualche maniera ci speriamo ancora nella prospettiva rivoluzionaria, insomma, in qualche maniera ci arriveremo, ecco. La seconda questione, tornando al topic della vostra casa editrice, è quella di due decisioni che come ci avete preso, anche di come stare sul mercato, no? La prima è smettere di pubblicare narrativa. Sappiamo benissimo che ad oggi in Italia pochi lettori, cose così, è anche un po' difficile basarsi solo sulla saggistica, un qualcosa che ha un target, un audience ben definito, però voi avete deciso basta narrativa, pubblicheremo solo saggistica. La seconda invece, scelta anche qui in tendenza con l'ideologia libertaria, il fatto di non organizzarvi tramite collane, al limite sul vostro sito come concessione all'ordine mentale di non lettori avete i cosiddetti percorsi di lettura, cioè avete preso il catalogo, l'avete diviso per aree tematiche, insomma, dicendo anche se avete suggerimenti aiutateci, che è un po' come dire... ecco, una sorta di guida di aree tematiche, che è molto diverso dall'avere delle collane, anche perché la veste grafica dei vostri libri è la stessa, al di là della copertina è comunque la stessa. Ecco, scelte politiche, scelte di mercato banalmente, scelte pragmatiche, tornando a prima.
Scelte di tanti tipi diversi, nel senso che partiamo dalla cosa più semplice, che è la narrativa, e farà ridere perché in realtà ripubblicheremo un libro di narrativa a brevissimo, ma per casualità, no, in realtà, nel senso che all'inizio quasi tutti i libri di narrativa, che era una narrativa molto particolare, utopica tendenzialmente, erano nati per rapporti diretti, per dire Vonnegut, siamo stati tra i primi a portarlo in Italia, questo non lo sa ormai nessuno perché giustamente poi è uscito per Feltrinelli, adesso Bompiani sta rifacendo tutto Vonnegut, perché c'erano dei rapporti diretti. Cioè erano amici della casa editrice, quindi Vonnegut con piacere ci dava i nostri libri, quindi sono state delle incursioni, infatti non abbiamo mai avuto tantissimi titoli di narrativa perché ci venivano proposti, perché ci arrivavano e perché era all'inizio di una casa editrice nuova che stava sperimentando un po' il suo essere sul mercato. Partiamo però da un presupposto: Eleutera non nasce dal nulla, Eleutera nasce da un'altra casa editrice, che era una casa editrice militante, poi ne torneremo sulla terza domanda, che era Edizioni Antistato. E in Edizioni Antistato i libri erano prettamente di pensiero militante politico teorico e qualcosa di un po' più di attualità del periodo. Eleutera nasce perché voleva portare un cambiamento, cioè quella visione stava cambiando troppo il mondo e non andava più bene, non c'era più una vera base militante che comprava i libri e quindi da questo punto di vista era un esperimento e si provava a sperimentare tutto. Detto ciò, poi le persone che ci lavoravano dentro un po' si sono accorte che non erano dei bravi editor di narrativa e effettivamente è così. Poi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo proprio qualche giorno fa. E dall'altra parte poi ci sono state delle mere questioni di diritti. Ad esempio Vonnegut muore, l'eredità va alla moglie, la moglie vuole più soldi e vende i diritti a Feltrinelli, perché succede anche questo nel mondo dell'editoria. E quindi piano piano è stata abbandonata. Proprio in questi anni stavamo ragionando che però alcuni titoli che avevamo in catalogo, perché poi c'era un interesse da parte del pubblico, volevamo riportarli a galla. E adesso, ad esempio, ad aprile-marzo riproporremo Sotto il Buburg, che è un libro molto particolare, anche questo è un libro utopico, e quello successivo su cui stavamo ragionando è Sul filo del tempo. E la cosa divertente di Sul filo del tempo è che una settimana fa ho ricevuto da Marco Cassini di Sur una mail dicendomi: ehi, abbiamo comprato i diritti di Sul filo del tempo e abbiamo contattato il traduttore, hai delle dritte da darmi? Allora, io sono molto felice perché quel libro è molto bello e forse non era il nostro ripubblicarlo, è un libro molto grosso e noi non siamo degli editor di narrativa, anzi siamo sempre diventati più distanti da quello, e quindi quello che gli ho scritto a Marco è stato: che bello, per fortuna voi avete dei bravi editor, perché comunque io quando l'ho riletto quel libro là ho detto: traduzione, se ci avessimo avuto un bravo editor veniva una bomba. E quindi gli ho fatto gli auguri e per fortuna spero che lo curi Martina Testa, che è una grande bravissima editor, e secondo me viene fuori un libro meraviglioso, perché poi quando traduci libri la traduzione fa il suo perché e devi saperla lavorare.
Sì, è vero, in effetti su Edizioni, insomma, per me ha fatto anche degli ottimi lavori, anche con dei mattoni terribilmente complicati come Julio Cortázar, che hanno annoverato tra i miei personali autori preferiti in assoluto. Parlando appunto del mondo dell'editoria, l'ultima domanda è la stessa che facciamo a tutti gli editori ed editrici del festival, e si collega un po' al panel che abbiamo tenuto ieri pomeriggio al Pedro. Riguarda la distribuzione. Sappiamo benissimo che i gruppi che controllano la distribuzione, che sono fondamentalmente Mondadori e Messaggeria SPA, hanno un potere davvero molto molto ampio su cosa distribuire, che poi diventa più capillare nel momento in cui, col meccanismo del credito, si tende ad acquistare piccole librerie, piccole case editrici, si entra un po' nei consigli dell'associazione librai. Insomma, che se possiamo definire anche un po' una piovra in cui un piccolo gruppo di aziende la fa da padrone, collegate ad esempio al colosso della Mondadori. Ecco. Ecco, per far sì che i libri anche di Leutera arrivino sugli scaffali delle librerie, voi case editrici pagate fondamentalmente stipulate un accordo, un pizzo, diciamo, no? Com'è la vostra esperienza con la distribuzione? Perché molto spesso ci sono idee un po' controverse, alcune c'è anche radicali in un certo senso, dicono niente ISBN, non ci frega un cazzo di nulla, noi pubblichiamo con i nostri tempi, distribuiamo, cioè andiamo a spedire libri alle poste la mattina, altri invece, forse in maniera più pragmatica, decidono comunque di affidarsi alla distribuzione di Messaggeri SPA, e quindi in questo punto si accontentano anche di dei margini che sono, insomma, come dire, limitanti anche quando devi mantenere una casa editrice, quindi un lavoro di traduzione, di editor. Voi cosa ne pensate? In che modo vi districate in questo mondo della distribuzione?
Allora, è una questione molto complessa, e ritorno all'inizio della risposta di prima, cerco di tagliare il più possibile, è una domanda molto lunga. Comunque, noi nasciamo nell'86, come dicevamo prima, anche con l'idea di stare sul mercato. Prima il nostro pubblico era quello militante e noi riuscivamo a campare benissimo. A un certo punto ci siamo accorti che quel mondo militante stava diminuendo, e quindi la sfida, anche cambiando la tipologia di catalogo e allargandosi ad altre materie e categorie, era aprirsi a un pubblico diverso. Quindi è stata una scelta la nostra, quella commerciale, di stare in distribuzione, che però vive di contraddizioni, e proprio per questo noi teniamo il piede in due scarpe. Ovviamente il distributore ci dice per contratto che noi non possiamo servire possiamo servire solo loro, però noi ce ne freghiamo e diciamo: se una libreria non ha contratti con la distribuzione e con la promozione, non gli diamo i libri, a nostro pericolo, perché ovviamente poi quello che fa la distribuzione, oltre la logistica, è darti i soldi immediatamente. Se la libreria non ti paga, sei tu che devi andarla a rincorrere. Messaggeria, a prescindere, ti paga, quindi è una questione molto complessa. Però per noi è anche un modo di aprirci un pubblico che è assolutamente distante dal nostro, e quindi è una bella contraddizione in cui vivere, che ha assolutamente milioni di difficoltà, ma che ti porta a, da un lato, sviluppare i rapporti diretti, che sono bellissimi e funzionano benissimo, dall'altro a giocare con il mercato anche per capirlo, perché se sei totalmente fuori poi non capisci che cosa sta succedendo. E quindi diciamo che ce la giochiamo in questo modo, con tantissimo lavoro, con tanta difficoltà, e comunque nella questione della distribuzione non scordatemi mai l'importanza della promozione. Anche quello è un ambito molto interessante, perché è vero che la distribuzione decide cosa vuoi avere in libreria, ma tantissimo fa anche la promozione, e quindi è tanto lavoro che devi affrontare, però è anche stimolante. E detto ciò, poi vabbè, come casa editrice comunque politica e anche militante, abbiamo le distro, che anche quelle aiutano, che sono un altro paio di maniche anche al di fuori del rapporto tra libreria indipendente, che non si fornisce da un distributore, e libreria invece che passa per tutto l'ambito distributivo.
Perfetto, grazie Giulia. Mi viene in mente appunto una dritta così al panel di ieri sull'editoria, in cui non so quale editore, forse The Star Press, disse: noi editori siamo davvero dei pessimi imprenditori, ogni volta non siamo capaci di andare lì e contrattare e negoziare con Messaggeri SPA, perché ogni volta, insomma, siamo pessimi, appunto. È anche molto bello, perché che si capisce un po' come i libri si fanno anche per passione. Ecco, grazie a te Sara Giulia Brown, grazie a Deleutera di essere venuta in questa edizione di Sharebook Festival. Arrivederci e a presto.
Grazie a tutti e tutte.
Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.